sempre un compito impegnativo affrontare temi così vasti.
Sta indirizzando a diventare
Romani 8, 29 e 30. Questo è molto importante perché allora in quel persona noi abbiamo il disegno dell'uomo, il nostro disegno personale, il disegno di una società, il disegno di una storia, che non è quella che brilla davanti semplicemente ai nostri occhi, ma è una storia che ha un mostro profondo. L'ultima parola su questa storia non lo diremo né noi né i nostri simili, lo dirà Dio, perché Dio è colui che conduce la storia alla sua meta. Questo è l'impianto biblico. Questo impianto biblico ha un suo assunto dinamico, diciamo pieno di energia, che è appunto la vicenda di Gesù. E la vicenda di Gesù si concentra poi in quella che è stata l'azione decisiva. È stato eliminato dalla malvagità umana e Dio l'ha fatto risorgere. L'uomo l'ha distrutto, Dio l'ha risuscitato. La risurrezione è esattamente il contrario dell'annientamento. Tanto il Verbo si è fatto carne, è diventato un uomo, ha uno svuotamento, un ammassamento, l'uomo lo ha eliminato dalla storia, lo ha cancellato come un delinquente, Dio l'ha posto al suo fianco. In che senso? Quella umanità è ormai pari pari al Padre. Questa è la risposta di Dio. La risposta di Dio poteva essere una rappresaglia, avrebbe avuto tutte le motivazioni, hanno eliminato criminalmente il suo figlio, Dio l'ha risposto dandogli un dono che trasformerà la vicenda umana di ciascuno di noi e dell'intero destino della storia. Tutta questa realtà si definisce progetto, disegno, mistero. Perché in un pasto, in una cena? Noi affrontiamo le radici, anche su questa dinamica, le radici, diciamo, sul nostro comportamento umano. Noi possiamo dire che l'uomo festeggia la sua gioia spesso con un pranzo, una cena, un pasto. Ma sappiamo anche della storia, purtroppo, che è sotto i nostri sguardi, è già biblica, ma non è solo biblica, è perfino contemporanea. Quando hanno eliminato il falcone, hanno celebrato quell'assassinio, la mafia, con una cena, un pranzo. Dunque il pranzo è ambivalente, può diventare liberazione e gioia, ma può essere pranzo macabro di eliminazione dell'ipotetico nemico. Questa realtà, ripeto, non è solo storia contemporanea, è perfino storia biblica. I fratelli di Giuseppe celebrano la vendita del fratello che volevano assassinarlo, appena l'hanno venduto, si sono seduti e hanno pranzato. Un pranzo, finalmente si sono liberati dall'incubo del fratello. È un pranzo dell'insegna dell'odio, non dell'insegna dell'amore. Dunque, la dimensione del pasto è ambivalente nella storia umana e perfino nella storia che Dio ha condiviso. Il pranzo della liberazione. Israele conosce questo pranzo, questa cena fugace al tramonto. E diventa una cena di liberazione. Sappiamo che nella riflessione dell'Esodo quel pasto diventerà il pasto del cammino, l'inizio di una liberazione, ma il compimento è ancora più avanti, la terra. Questo pasto rimanda a un compimento, e il compimento lo troviamo esattamente nei Vangeli. Luca dirà: ho desiderato grandemente di condividere con voi questa Pasqua, non la mangerò più io finché non si compia nel regno. E a sorpresa colui che era come il sale diventa il cibo. Prendete, mangiate, prendete, bevete, questo è il mio sangue, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. I Vangeli ricordano questa realtà fondamentale che giunge a compimento dell'esperienza di Gesù. Poi sarà la passione e la risurrezione. In quell'evento anticipa quella dimensione. In che senso? Gesù celebra una Pasqua, si chiama Pasqua ebraica, l'Agadà ebraico. Di questo Agadà, questo racconto, questa narrazione della cena ebraica, anche se uno partecipasse adesso ha la possibilità di vedere questo, c'è un banchetto con una serie di ritualità. Viene sempre aperto, e tutte le feste, tutti i banchetti, le cene ebraiche vengono aperte dal rito del pane. Si prende un pezzo di pane, si ringrazia Dio, lo si spezza e lo si fa passare come il sale. E nella cena ebraica esattamente segue tutto il resto, il mare, l'ambiente, eccetera. Che ricordava il pranzo del pasto dell'uscita. Lasciati partire che andiamo nel deserto per celebrare. Nella ritualità cristiana tutto questo contenuto ebraico scompare. Ci si concentra unicamente su il gesto di Gesù. Il gesto di Gesù apre quel banchetto con il pane spezzato e lo chiude con il passaggio del calice. Improvvisamente Gesù pronuncia quattro imperativi: prendete, mangiate, bevete, fate. Questi sono i quattro imperativi. C'è una cosa strana: non c'è adorato. Prendete, basta che uno verifichi sul cancello, sto inventando. Prendete, mangiate, bevete, fate. Non c'è adorato. È chiaro che si tratta di non mangiare con un lupo strano in maniera. Sarà una cena di riconoscenza all'insegna del rendimento di grazie. Ci sta l'adorazione, ma il problema non è semplicemente l'adorazione. Il problema è molto di più. Il mondo di cui su che cosa si concentra? Su un'affermazione strana. Questo è il mio corpo. Quello che è consegnato, partecipato a voi. Matteo aggiunge anche un'altra espressione per azzerare i peccati. Mi fermo su questa affermazione. Nella nostra Eucaristia noi abbiamo prese, disse: prendete questo mio corpo offerto in sacrificio per voi. Senza scandalizzare nessuno, questa è una dicitura errata, riduttiva, ed è il frutto dei tradizionalisti della Curia romana. Quello che sto affermando è storia certa, non ipotesi. Perché il dato latino, lo dico in latino adesso, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradendo. Nessuno che conosce un minimo di latino tradurrebbe tradere con tradire. Ma consegnare. Dio ha tanto amato il mondo, dice Giovanni 3,14, da consegnare il suo figlio perché il mondo viva. La consegna è molto importante perché non si ferma su un segmento finale pur impegnativo e decisivo della morte e risurrezione di Gesù. Perché Gesù ha interpretato tutta la sua vita nell'orizzonte della consegna, del dono. E Giovanni nel capitolo 13 dirà: avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò non sino alla fine, perché telos vuol dire fino al segno supremo. E dunque Gesù si è sempre interpretato come una vita donata. Prese il pane e lo consegnò dicendo: questa è la mia vita non data, consegnata a voi, per voi, partecipata a voi. Questo è il sigillo finale di una vita sempre consegnata. Offerto in sacrificio dell'altare, della croce, è una reminiscenza dei nostalgici del Concilio di Trento, per buona pace. Dunque, la novità sta: questo è il mio corpo, altro problema. Non vuol dire la mia fisicità, perché il termine greco soma traduce in ebraico basà, che vuol dire l'uomo nelle sue relazioni. Questa è la mia persona, quella che è per voi, partecipata a voi, consegnata in dono a voi. Questo è un linguaggio che non è, come si dice, verificabile dal punto di vista chimico. Questo è semplicemente l'azione della sua parola. Quello che ci è dato non è più pane, è la sua vita consegnata. E l'altra parola è questo: prendete, bevete, questo sarebbe il sangue dell'eterno regalo versato per voi in azzeramento di tutti i peccati. La terminologia peccato noi ne abbiamo una sola, ma in ebraico è più complesso. Peccato è la malvagità che tutti noi abbiamo, è la trasgressività che tutti noi abbiamo, è la capacità di tradimento che tutti noi abbiamo, ed è gestita da ever, ever, che vuol dire da vapore, da una inconsistenza radicale. Tre dinamismi negativi gestiti da una inconsistenza radicale porta l'uomo al fallimento. Quando si dice questo è il legame, il sangue che vuol dire un simbolo, un amore infinito, che Dio impegna come legame eterno con l'umanità per azzerare questa quadruplice dimensione, la trasgressione, la malvagità, il tradimento e la finitudine. L'Eucaristia non è un gingillo, ma è il farmaco dell'eternità. È ciò che Dio ha inventato per il risanamento di questa storia, perché questa storia possa accedere